Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. I nomi di Timoteo e Tito sono particolari rispetto alla memoria dei tanti, tanti altri santi. Ci portano molto vicini, ci mettono dentro a quei primi decenni quando erano vivi coloro che hanno incontrato, conosciuto e seguito Gesù. Chiediamo anche oggi questa messa, la luce dello Spirito, per la nostra lettura del libro di Giobbe.
Inizio del libro di Giobbe. Viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine, e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande tra tutti i figli d'Oriente. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore. Così era solito fare Giobbe ogni volta. Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: I Caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vicino a casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
Ecco, per introdurre in pochi secondi l'inizio della nostra lettura, semplicemente ricordo la struttura del libro, che bisognerebbe poi avere sempre presente senza adesso commentarla. C'è una cornice narrativa all'inizio e alla fine, i primi tre capitoli e il capitolo 42, cioè l'ultimo capitolo del libro, sono una narrazione e costituiscono una cornice. Poi il libro è diviso in due grandi parti, così si può dividerlo. La prima parte è dal capitolo 4 al capitolo 27, sono dialoghi. Uno degli amici, uno dei tre amici parla e Giobbe ogni volta risponde. Sono tre cicli di dialoghi e questa è la prima parte dal 4 al 27. Poi c'è il capitolo 28 che sembra stare a parte, è un inno sulla sapienza. Poi c'è la seconda parte che sono invece dei discorsi che vanno dal capitolo 29 al capitolo 41 e anche qui ci sono tre serie di discorsi. Parla Giobbe, parla Eliu, un quarto personaggio che subentra a questo punto, e poi parla Adonai, parla il Signore. Perché questa è la seconda parte del libro, non più dialoghi ma discorsi. E poi, naturalmente, come accennavo all'inizio, la conclusione al capitolo 42 contiene naturalmente diverse cose, è una conclusione narrativa. Ecco, detto questo, ci si può poi tornare, siamo naturalmente nei primi tre capitoli, i primi due più il terzo capitolo, che è ancora introduttivo, siamo nella cornice narrativa. Sono tuttavia capitoli, questo forse si può dire subito, molto importanti perché impostano tutto il discorso. Ecco, vi lascio subito la parola.
La terra, il territorio di Uz, in cui viene collocato, almeno all'inizio del brano, il luogo di Giobbe, il luogo nativo di Giobbe, era collocato nel distretto di Edom, a sud-est del Mar Morto. Ma siccome la stessa denominazione di Uz era usata per disegnare anche una tribù aramea, nel Medioevo la patria di Giobbe venne collocata nella regione di Auran, nella Traconidite, a nord-est del lago di Galilea. E i primi due capitoli di questo libro costituiscono l'antefatto del libro stesso e hanno, diciamo così, la funzione di introdurre il protagonista, Giobbe, che viene presentato come un facoltoso sceicco orientale. E qui ci trasferiamo alla corte celeste, da cui partirà la scommessa sulla fedeltà di Giacobbe, messo alla prova. L'inizio dell'opera pone l'equivalenza tra la giustizia e la prosperità. Secondo la consuetudine delle dottrine orientali, della retribuzione era prevista una ricompensa terrena per le azioni del giusto, unita naturalmente alle benedizioni di Dio, che si traducevano poi in ricchezza, figli e salute. Giobbe, la cui assonanza al sostantivo ebraico Liob potrebbe far pensare a Giobbe come una vittima, perché Liob significa in ebraico nemico, potrebbe far pensare a Giobbe come vittima dell'ostilità di Dio. In realtà il nome è tratto da una radice extrabiblica molto diffusa a quei tempi e significa «Dov'è mio padre?». In esso si situa il dramma di questo personaggio non storico, ma simbolo delle esperienze umane universali.
Io sottolineo solo il versetto 8, cioè è chiaro che qua le scene sono due, perché una è sulla terra, per così dire, e l'altra nel cielo, e quindi ecco, in questa scena di questa corte celeste si sottolinea spesso che Satana, come dire, sfidi Dio riguardo a Giobbe. Io in questo versetto 8 ho pensato un po' il contrario, che sia un po' Dio che sfidi Satana, perché gli dice: hai posto attenzione al mio servo Giobbe, nessuno è come lui sulla terra. E a questo punto appunto Satana, diciamo, si accende, si sente sfidato appunto e parte al contrattacco. E quindi niente, se questa cosa è così, cioè se è Dio che fa la prima mossa, mi sembra che la faccia apposta, ecco. Cioè a me è venuto in mente quel versetto del Salmo che dice: hai creato il Leviatan per burlarti di lui. Ecco, una cosa del genere. Cioè Dio che fa la prima mossa, Satana fa tremendamente delle cose serie, gravi, gravose sull'uomo, ma rimane che Dio è Dio e che il bandolo della matassa ce l'ha lui. Ecco.
Io ho letto in un commento che seguo e che seguirò forse, una sottolineatura che non avevo mai notato, o forse se era stata notata in passato non me la ricordavo, e riguardo al versetto 5, in cui si dice che Giobbe faceva questi sacrifici, diciamo, preventivi forse, insomma, comunque per assicurare, per essere proprio sicuro che tutta la sua famiglia, che su tutta la sua famiglia non gravasse una colpa. Insomma, Giobbe, non per giudaizzare Giobbe, perché Giobbe non è un figlio di Israele, questo è importante mantenerlo, però Giobbe, come sacerdote, un sacerdote extra, un sacerdote orientale, diciamo, questa cosa qui ritorna anche all'ultimo capitolo, appunto alla fine della cornice, quando si riprende la cornice. Giobbe offre sacrifici per i suoi amici, e Dio stesso che glielo dice. Quindi questo Giobbe è presentato anche come mediatore, diciamo, tra Dio o tra la divinità e gli uomini, rafforza ancora di più l'idea di una messa in crisi in questo libro della teologia, dell'ortodossia, diciamo, tradizionale, quello che si dice di Dio, e la realtà, perché Giobbe si assicura, appunto, dovrebbe andare tutto liscio, era anche timorato di Dio. Un'altra cosa che ho notato è che in questo capitolo Dio è il Dio di Israele, quello della corte celeste, non è Elohim, è proprio è Adonai, quindi qui è comunque, anche se la questione riguarda un uomo che non conosce il Dio di Israele, però quello che sovrintende è il Dio di Israele. E l'ultimo versetto del capitolo dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Ora, abbiamo detto tante volte che probabilmente la cornice e il contenuto interno sono stati messi insieme e non appartengono esattamente alla stessa tradizione, però qui si suppone quasi che tutto quello che viene dopo è un peccato di Giobbe, perché dopo Giobbe dice contro Dio, ma dice: non peccò, non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Tutta la controversia dopo, Giobbe invece parla, e come?
Beh, qualche altro elemento, perché il capitolo ne contiene parecchi, e questo a cui faceva accenno a Sara da ultimo, il Giobbe dei primi due capitoli non sembra il Giobbe che poi viene raccontato in tutti i capitoli centrali del libro. Appunto, qui si parla di un Giobbe, per esempio, che dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, non sembra discutere, mentre accetta tutto, sembrerebbe così, mentre invece in tutto il libro Giobbe discute con i suoi, poi con Dio tace anche, ma è un altro Giobbe, sembra. Io però volevo fermarmi su due particolari fra i tanti. Uno che mi sembra importante, che sì, la cornice mostra due parti narrative, una all'inizio e una alla fine. C'è anche forse qualche cosa che bisogna rilevare. Nella cornice iniziale c'è la corte, insomma, siamo nel cielo e siamo, quello che avviene sui cieli e quello che avviene sulla terra sono due i luoghi, mentre invece nella conclusione non c'è la corte celeste, insomma, non c'è nemmeno Satana, che non ci sarà più nel libro. Se il problema fosse Satana, quindi il problema non si capisce perché non c'è nella conclusione, il problema è Dio, il problema è Dio. E qui dice due cose particolari. Uno mi sembra importante, il versetto 9: forse che Giobbe teme Dio per nulla, dice il Satana, che vuol dire l'accusatore, non è una figura come non è il diavolo, come pensiamo, e questa è una figura. Satana come diavolo viene molto più tardi in altre letterature. Qui è il tentatore. La questione è servire Dio per nulla. Giobbe ha ricevuto tutto da Dio, prova a togliergli tutto. Questa è la prova. E un'altra cosa particolare che volevo sottolineare: la risposta di Giobbe, la prima risposta, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, non è Satana, non dice il Signore ha dato e Satana ha tolto, il Signore ha dato e il Signore ha tolto, poi sia benedetto in nome del Signore.
Ma è una figura straordinaria quella di Giobbe, non solamente per quello che si dice di lui all'inizio, ma anche per la grande considerazione che ha presso Dio. Ha tutte le qualità dell'uomo nuovo, dell'Adamo rigenerato, e è un uomo senza genealogia, misterioso, un po' come Melchisedec, no? Ha questa funzione sacerdotale, è un uomo integro, giusto, che teme Dio. Ecco, a me sembra che questo questa presentazione ci voglia fare capire che è un uomo esemplare. È un uomo esemplare. E quindi è esemplare anche quello che farà e quello che dirà. E che dobbiamo tenerlo come esempio per raggiungere, come poi lui dirà alla fine, la conoscenza di Dio.
Sì, per me è molto importante che Giobbe non abbia la minima idea di ciò che è avvenuto tra Dio e la corte, questo accusatore, cioè tutto ciò che ha preceduto i suoi mali. Ecco, Giobbe non sapeva che Dio stesso si era fatto garante per lui. Lo vediamo, cioè e che Satana, insomma, Satana l'accusatore, attendeva la reazione di Giobbe. E sia qui appunto alla prima sfida che Dio fa, dice: nessuno è come lui sulla terra, uomo integro, eretto, teme Dio. Poi lo troviamo di nuovo al capitolo secondo, le stesse parole, cioè mi sembrava proprio che, ecco, Giobbe senza saperlo ha giustificato in un certo senso con la sua confessione questa parola con la quale Dio si era fatto garante per lui, e alla fine, sia nel primo capitolo sia nel secondo, e alla fine al 42:8 Dio dice: voi non avete detto di me cose rette come il mio servo. Si è proprio fatto garante Dio in un certo senso, mi sembra, e Giobbe non sapeva nulla di questo convegno che c'è stato lassù. Allora, ciò che mi sembra così che confessa Giobbe qui alla fine, al 20-21, cioè in un certo senso è qualcosa di molto semplice, qualcosa forse per un uomo di fede come la sua portata per adesso, era ovvio, ecco, fermo e al sicuro nella sua testimonianza, e dà testimonianza alla parola di Dio che già aveva detto su di lui.
C'è anche poi il capitolo di domani che possiamo reintervenire, perché è un'unità, si ripetono gli temi. Penso che ci sia anche qualcun altro che voleva parlare. Qualcuno ha accennato, non bisognerebbe tradurre Satana con la S maiuscola addirittura, perché non è un problema semplicemente storico, è un problema proprio di interpretazione del libro. Qui al centro chi ha la responsabilità è Dio, non è che Satana si assume la responsabilità. Satana qui è uno dei Pneeloim, uno dei figli di Dio, della corte, è un ministro che ha un suo compito, come tutti gli altri, fa parte della corte divina, e quindi, come forse accennava per altra via Anita prima, cioè è Dio che parla, è Dio che introduce l'argomento. E penso che tutto il libro è una discussione teologica che riguarda Dio essenzialmente, e riguarda un punto centrale, il modo in cui Dio governa il mondo. Questo è il grande problema. Non è la sofferenza in sé, la sofferenza è ciò che del giusto, è ciò che mette questo problema al centro. Ma il problema è impostato molto bene all'inizio, quindi penso che questi capitoli siano molto importanti. Poi potremo riflettere e vedere e verificare se questo è esatto, cosa si deve aggiungere o correggere, ma qui i due elementi centrali sono molto sottolineati nel primo capitolo. Il primo elemento è la giustizia di Giobbe. Giobbe è giusto, lo dice addirittura Dio, se ne vanta, ma lo dice anche l'esito del capitolo, cioè Giobbe serve Dio per nulla, è un giusto, come dice il Satana, forse che Giobbe ti serve per nulla, mettiamolo alla prova. Quindi anche quello che avviene dimostra che Giobbe è giusto, e serve Dio per Dio. E questo è molto importante per tutta la discussione successiva, perché tutto è uno dei pilastri, che Giobbe è innocente ed è giusto, mi pare. La seconda cosa la troviamo sempre in bocca a questo, all'accusatore, al versetto 10, che è centrale e che ancora sottolinea dove sta il centro probabilmente di tutta la discussione teologica. Io penso che sia una grande discussione teologica in realtà, messa in piedi in questo modo. E non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Cioè, il tuo modo, tu lo hai riempito di beni perché è giusto? Oppure lui è giusto perché tu l'hai riempito di beni? Ma il problema è come Dio governa il mondo, funziona, è giusto Dio? Cioè, questo mi pare che qui è in bocca al Satana, c'è questo problema che riguarda più che Giobbe e la sua sofferenza, riguarda il modo in cui Dio agisce nel mondo, quindi al centro c'è il problema di quello che viene chiamato il principio della retribuzione. Cioè, Dio, se uno fa il bene, Dio lo ricompensa. E tutta la Bibbia dice questo. L'alleanza, il concetto stesso di alleanza include questo. Se uno fa il male, Dio lo punisce. Quindi la punizione ha un senso. La punizione ha un senso e corregge il male. È importantissimo perciò che si stabilisca all'inizio, per l'autore, che Giobbe è giusto fino in fondo, perché allora il punto, il problema del modo in cui Dio governa il mondo diventa un problema estremamente acuto. Ecco, con Giobbe in mente, ma torniamo anche al ricordo di Tito e Timoteo, delle chiese, degli inizi del cammino delle chiese. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Appunto per l'intercessione di Timoteo e Tito, preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua fedeltà al buon deposito della fede, come le è stato consegnato, e per la trasmissione della fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi. All'inizio della lettura di Giobbe, il Signore ci sostenga, ci illumini tutti insieme, e questo sia davvero ancora una volta ciò che, come dice la regola, costituisce l'unità di tutta la comunità, di tutti quelli che credono nel Signore Gesù e che credono in Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini. Preghiamo per tutti i sofferenti in questo giorno in cui cominciamo questo libro, per chi non trova il senso della propria vita, per chi è afflitto dal male, dalla malattia, dalla sofferenza, senza nessuna comprensione, senza nessun conforto, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la pace, per la giustizia, tutti i paesi dove questa manca da tanto tempo, dove i diritti dei popoli vengono calpestati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E quindi per i potenti, perché si pieghino alla giustizia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo sempre, affidiamo al Signore gli ammalati di Covid, quindi Don Giuseppe, Don Francesco, Ornella, e suo figlio, Ornella Mortari. E poi preghiamo per Marino e la Rosaria, che il Signore li sostenga, per Andrea Venuta, per gli altri ammalati a noi affidati, quindi Simona e Benedetto, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a chiedere luce anche per la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutte le altre intenzioni bisogni di coloro che ci seguono in questo momento. Signore, le accolga, le esaudisca secondo la sua volontà. Preghiamo. Noi ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.